montagna ed ancora la neve e il freddo e la fame e una diga e il vasto nulla della sua materia.
Io dico che passando oggi per quella pista del lago d'Aviasco si troveranno ancora qua e là pacchetti vuoti di trinciato dalla carta ormai scolorita e pezzi di giornale completamente illeggibili e cartucce di moschetto e qualche rara scatoletta sventrata di carne o di conserva. E si dovrebbe pure trovare la scarpa del Costola perduta nella neve dell'ultima primavera, perché per molti mesi questa pista è stata un'importante via militare per strani soldati senza divise, senza bandiere, portati attorno dal vento di montagna come liberi uccelli alla ricerca di combattimenti e di cose da mangiare. È lecito dire che si trattava di una raccolta dei peggiori arnesi, svaligiatori di tabaccherie e ladri di vitelli, come da qualcuno è stato detto. Mi limiterò a riferire quel che ho sentito in un'aula di tribunale dalla voce tonante di un vecchio avvocato in uno dei tanti processi che seguiranno quegli anni. Il moralista giri sui tacchi e si allontani senza farsi più vedere. Se la gioventù è un delitto, che la sua bandiera criminale possa sempre sventolare su speranze e sogni.
La frutta marcisce nel paniere. Questo era il messaggio per il lancio. Direi che a questo punto la frutta è già marcia e stramarcia. L'aereo non verrà più. Né quello di ieri, né un altro, e noi non siamo più nelle condizioni di aspettare. Perciò la frutta andremo a coglierla fresca direttamente dall'albero. Domani attacchiamo il paese di B con le armi e le munizioni che abbiamo.
Restammo muti. Ciascuno di noi pensò agli 80 uomini di guarnigione che presidiavano il paese. Sembrò quasi che il comandante M ci leggesse dentro, perché iniziò ad esporci il piano di combattimento disegnandolo sulla neve con un bastone.
Ecco, questo buco nella neve è il paese di B. Questa linea, la strada che porta al bivio per i paesi di F e C. Bisogna solo far uscire allo scoperto gli uomini della guarnigione e portarli esattamente a quel punto. Occorre dare loro una ragione sufficiente e noi gliela daremo uccidendo il podestà di C. Accorreranno passando obbligatoriamente per quel bivio e così facendo entreranno nel bersaglio del nostro fuoco incrociato.
Il piano suscitò una forte eccitazione in tutti quanti. Quanto a me, mi entusiasmai alla simbologia di mistica medievale sottintesa nel piano, che avvertii fondato sulla Trinità. Ancora una volta un triangolo, ancora una volta tre fuochi, così come i falò. Se questi ultimi erano stati rivolti all'esterno a segnalare la vita, risultando inefficaci, i prossimi li avremmo rivolti all'interno a sottolineare la morte. La mia soddisfazione intellettuale fu grandissima. Il piano mi parve perfetto.
Restava da capire chi avrebbe ucciso il podestà. Tra i volontari che si fecero avanti, il comandante M ne scelse tre. Tra loro il giapponese, macellaio di professione, un valtellinese silenzioso con gli occhi a fessura, cui venne affidata la responsabilità dell'azione. Le istruzioni del comandante M furono spietate.
Tiratelo fuori dal letto, portatelo giù in strada e ammazzatelo. Fate più casino che potete, sparate raffiche in aria, che tutti sentano e vedano. Se sembrate ubriachi, tanto meglio. Qualcuno telefonare alla caserma di B e quelli verranno su. Noi saremo là, al bivio. Ci verranno in bocca.
Quando Tom e Mix tornarono al campo, la notte era buia e gli uomini famelici. Nel silenzio che si creò, il giapponese, su incarico ufficiale, tagliò grosse bistecche con il suo coltellaccio personale affilato come un rasoio.
Guardando la facilità con cui la lama affondava, non potemmo che pensare al podestà e a quello che gli spettava l'indomani.
Un odore esaltante si spandeva nell'aria, resa pura dal gelo.
Animali selvatici ululararono, guairono, squittirono nel buio oltre i fuochi, pazzi di desiderio.
O forse erano i nostri organismi.
sentimmo ritornare il calore e la vita.
Nella ressa allungai una mano e arraffai con le unghie un grosso tocco di grasso. Uscii carponi tra le gambe dei compagni e mi ritirai, in disparte, a mangiarlo avidamente, spinto dal bisogno organico che mi urgeva dentro. Tenni l'ultimo boccone per ingrassarmi gli scarponi. Poi però mi pentii e lo rigrattai via, succhiandomi le dita. Stavo ritagliando con il mio codega uno stuzzicadenti, quando scorsi per terra un fazzoletto dai colori stinti. Lo raccolsi e lo riconobbi per la bandana che il giapponese di solito portava al collo, ma che usava anche per pulire il coltello. Lo cercai con gli occhi all'intorno, ma non lo vidi. Qualcuno mi disse che era già partito con i suoi due uomini. Pensai che era andato ad uccidere in silenzio, senza salutare, scomparendo nel buio.
Intanto anche noi ci si preparava alla partenza,
infilando caricatori in tasca,
caricando gli zaini,
stringendo le fibbie,
tirando sulle orecchie i passamontagna.
Alle 3:30 spegnemmo i fuochi e ci incamminammo in fila indiana sulla neve. La strada usciva dal paese e continuava dritta, sovrastando il torrente. Si biforcava proprio sotto di noi. Ancora non riuscivamo a scorgere i compagni dall'altra parte. Poi, eccoli correre lungo il muretto della strada. Sembrava un furtivo trasferimento di una colonia di topi. Alcuni si gettarono a terra prima del bivio e piazzarono il fucile mitragliatore. Altri 5 o 6 li vedemmo risalire e fermarsi nell'ansa del tornante che incombeva sul bivio quasi a perpendicolo.
Cessato ogni movimento, tutto tornò immobile. Qualcuno alzò un fazzoletto bianco, altri due risposero. La visibilità reciproca era confermata. Ora dovevano solo aspettare.
Sono il giapponese e i suoi uomini!
Stanno ammazzando il podestà!
Forse si sono ubriacati al caffè sport e ora ci danno dentro!
Mi aspettavo che la notizia sonora provocasse l'immediato finimondo a B. Divoravo con gli occhi la strada in attesa dei camion, che già vedevo uscire dal paese carichi di uomini.
E invece non succedeva niente. La strada rimaneva deserta, la valle silenziosa. I legni chiusi alle finestre, non una voce. Le case del paese sembravano addormentate. Senza fretta, cominciò a maturare una mattinata normale.
Allentai la presa del fucile e tornai a scaldarmi le mani. Sul tronco marcio un grosso ragno predatore fuggiva, con una larva in bocca. Il sole aveva raggiunto i cespugli sopra di noi e la luce si era fatta bellissima e dorata. Se il mondo è ciò che accade, il mondo è questo, pensai, e il resto è un sogno insensato. Avevo appena formulato questo molle pensiero quando accanto a me sentii una voce trattenuta esclamare:
eccoli! Eccoli, arrivano!
Perché sono così pochi? Perché sono appiedati?
Ma dove sono gli altri? Dove sono i camion?
Era un pattuglione di 12 uomini armati di mitra, sbucato dalla parte bassa del paese.
Possibile che vadano così allo scoperto?
Procedevano di buona lena per quella scorciatoia, conversando. Vidi un paio di visi girarsi, vidi il fumo di una sigaretta. Intanto, quei 12 erano tutti nostri. Li cercai nel mirino. Vidi brillare i teschi di metallo sui berretti. Vidi il nero dei maglioni. I 12 uomini stavano entrando nell'incrocio dei 3 fuochi. Ancora poco e la geometria balistica avrebbe scatenato contro di loro la sua terribile esattezza. Invece, una corta raffica precoce rovinò tutto. Quel cretino del rosso aveva premuto il grilletto prima dell'ordine del comandante, che ora bestemmiava contro di lui. Per un attimo pensai alla sconfitta della Trinità e al trionfo dell'eresia. La sospensione durò pochi secondi, poi scoppiò l'inferno. Cadde un uomo, poi un secondo rotolò nel torrente. Vidi scoppiare una testa. L'uomo senza testa rallentò e camminò impettito e rigido prima di cadere. Quattro uomini si rifugiarono in un deposito d'attrezzi agricoli, mentre cinque uomini continuarono la corsa tra zampilli di terriccio. Mentre il mitragliatore insisteva su questi ultimi, i nostri nove fucili li lasciarono per concentrarsi sul deposito fatto di pietre e di lamiere. La fucileria si infittì, le lamiere sussultavano sconquassate. Vidi la porta volare via, scardinata dai proiettili. Vidi due uomini rotolare fuori, morti. Vidi con la coda dell'occhio i cinque in fondo al sentiero mettersi in salvo dietro le case. La mia squadra avanzò sul fianco della montagna. Il paese era ora più vicino. Ci fermò il rumore improvviso di alcune raffiche indirizzate a noi. Ci mettemmo a terra. Scorgemmo l'edificio da cui stavano sparando. Era il grosso edificio dell'albergo, l'unico del paese, tramutato in caserma. Dietro i materassi alle finestre balenavano nella penombra le fiammate delle raffiche. Sistemai il fucile su di un sasso e iniziai a sparare con calma, inquadrando a lungo nel tunnel del mirino il dettaglio della finestra che avevo scelto. Sparavo e ogni volta ricaricavo tirando a me l'otturatore col proposito di fare meglio. Poiché sentii il bisogno di stare più comodo, con tutte e due le mani spostai il sasso davanti a me. Nella terra umida scoprii due salamandre che si accoppiavano. Rimisi il sasso al suo posto. Pensai che le salamandre sarebbero sopravvissute a tutti noi. Quando udii urlare il cessate il fuoco dal comandante M.
Sopraggiunse un silenzio sbigottito, senza echi, senza voci. L'albergo era muto, le sue finestre ridotte ad occhi strappati. Si udiva solo l'acqua del torrente scorrere, innocente e allegra. Tornarono tutti verso il bivio, muovendosi disordinatamente, risalendo in silenzio senza più voltarsi. Dopo pochi minuti persero di vista il fondo della valle e nei loro occhi non ci furono che sassi e terreno erto da salire.
Avevo la sensazione che, passato l'ardore del combattimento, ci sentissimo improvvisamente impauriti e non più difesi da noi stessi. Lo capivo dal silenzio che ci accompagnava e dalla frettolosità della salita. Non tardò molto che tornammo a incontrare la neve. Sbucando da una stretta gola, ci spaventò un volo di cornacchie, alzatosi d'improvviso in una tempesta di ali e di grida abominevoli. Allontanatisi gli uccelli e tornato il silenzio, ci fermammo ad ascoltare ciò che di indistinto era rimasto nel vento. Un'eco, debole e remota, di armi automatiche. Un intreccio dialogato di raffiche, con una sovrapposizione di esplosioni da mortaio, saliva dalla valle che avevamo lasciato alle spalle.
Tormentò la congettura che stessero arrivando i mezzi dell'antiguerriglia. Ci rassicurò l'orologio. Erano già passate 3 ore.
Un tempo sufficiente per far salire gli uomini con la teleferica. Chissà, forse non tutti.
Con una stretta al cuore riprendemmo in fretta a salire. Finalmente il pianoro dei laghi fu raggiunto e rientrammo nel regno del ghiaccio e del freddo. Il paesaggio si allargò, ma non ci apparve scintillante come l'avevamo conosciuto.
Era grigio e sporco come il cielo. Ma forse era grigia e informe la paura che ci seguiva e che ci faceva spesso voltare a guardare indietro.
Era la paura dei reparti sciatori dell'antiguerriglia, in grado di inseguire veloci mentre noi affondavamo ed eravamo quasi fermi.
Fu in quella circostanza, ansanti nella neve, che decisero di non fare sosta ai Laghi Gemelli e di affrontare il passo da Viasco prima che facesse buio, quando un uomo, in corsa, comparve dal canalone che fendeva il bosco.
Legnisò! Legnisò! È venuto giù! Ai do de noci! Una cosa nigra e gigantesca! Quasi almenia, dos! Ha mettuto in fuga i bestie e subito dopo ho sentito tremare la terra sul passo.
Non perdemmo tempo. Risalimmo pascoli tormentati da rocce. Sentimmo abbaiare un cane e muggire animali lontani senza vederli. Ci inoltrammo in un canalone grigio e triste. Lo attraversammo e continuammo a salire verso il passo, segnalato in alto da un volo circolare di poiane. Non c'era più traccia di sentiero. Sul terreno nudo calpestammo brandelli di nuvole che rotolavano a soffi tra le gambe. Improvvisamente incontrammo pezzi di metallo e pezzi di carta. Incontrammo l'ala di un timone con insegne militari. Non potemmo più tener conto di ciò che incontravamo. Ci aggiravamo attoniti tra la vasta frantumazione, attenti a dove mettere i piedi. Raccoglievamo oggetti informi cercando di indovinarne il senso, lasciandoli subito cadere. Poi alzammo gli occhi.
Lamiere,
sbarre,
bulloni
e un sedile sventrato.
Manifestini di propaganda, una ruota e oggetti sconosciuti.
Lì, finito il canalone, di fronte al cielo libero e aperto, c'erano i motori e i morti. Li videro, ciascuno a modo suo, avvicinandosi o allontanandosi in fretta.
Io vidi intestini sparsi per terra, già ronzanti di mosconi.
Io vidi un uomo rimpicciolito, come un bagonghi da circo.
Io vidi bianchi omeri spolpati uscire da un giubbetto cachi.
Vidi un occhio per terra che mi guardava.
Ci accontentammo di una fondina e di un paio di cinture cariche di munizioni e ce ne andammo volentieri da quel mostruoso inganno di morte e lamiera. Costeggiammo il lago da Viasco in tutta la sua lunghezza, raccogliendo le forze prima di affrontare la dura salita del passo. Man mano che salivamo, potendo controllare la vasta distesa alle nostre spalle, l'ansia ci lasciava. Sembrava che il cielo rispecchiasse le nostre anime. Alzando gli occhi, vidi pallidi brandelli rosa di un tramonto invernale. Ed era ormai buio quando cominciammo a scendere verso il lago nero. Accostammo il primo ghiaccio quando uscì la luna. Tutto il lago ne fu illuminato.
Alcuni erano già arrivati e le resistenze elettriche erano state accese. Si gettarono sulle ciotole abbandonate alla partenza. Gli abiti del costola non scricchiolavano più. Nel caldo della baracca il ghiaccio si era sciolto e ogni piega della stoffa si era tagliata. Le listarelle gli pendevano dalle gambe e dal dorso, tramutandoli in un giullare medievale senza campanelli.
Mi spogliai nudo e, avvolto in una coperta, mi addormentai accanto ad una resistenza rovente. Non feci sogni, ma come in un sogno fui risvegliato in piena notte da un trapestio sull'impiantito di legno e da numerose voci.
È arrivato il comandante M, è pallido e teso. Ha perso 3 uomini in un attacco dei neri.
Il giapponese è caduto!
Maledette carogne!
Un attacco della controguerriglia è possibile. Bisogna lasciare le baracche con la prima luce.
Sentii tutto ciò come in un sogno e mi addormentai entrando come in un altro sogno. In quest'altro, il giapponese veniva a prendersi la sua bandana.
Costola, costola.
Costola, costola.
Sono io.
Devo andare,
mi serve la bandana.
Costola.
Sono io.
Devo andare, mi serve la bandana.
Ehi, costola.
Costola.
Sono io. Mi serve la bandana. Devo andare.
Qualcuno mi svegliò all'alba e capii che il primo sogno era vero. Cercai la bandana e non la trovai. Capii che anche il secondo sogno era vero. Mi rivestii coi miei brandelli, proteggendomi con la coperta che gettai all'indietro sulla spalla, come un mantello. La luce si rinforzava quando uscimmo tutti dalle baracche per il trasferimento. Ero l'ultimo della fila. Scendevo per il sentiero sassoso che, come un serpente, a ogni curva tornava su se stesso. Tenevo la testa bassa, attento a dove mettevo i piedi. E intanto pensavo agli avvenimenti di quei giorni, dei quali, pieno di orgoglio, mi sentivo anch'io protagonista. Avevamo combattuto. La battaglia di B sarebbe entrata nei bollettini di guerra. Pensai con un brivido che quella era storia e noi ne facevamo parte. Nell'ennesima curva del sentiero alzai la testa, quasi a cercare un riscontro vitale della mia emozione. Mi trovai davanti la gigantesca parete della diga. Non potei sfuggirle. Occupava tutto il campo visivo, indifferente e grigia. L'immensa muraglia di cemento non mandava segni. Era lei stessa un segno. Sentendomi catturare dal vasto nulla della sua materia monotona, mi affrettai nella curva del sentiero e raggiunsi di corsa i miei compagni.
Avete ascoltato il terzo atto di Strani soldati senza bandiera, radiodramma partigiano liberamente tratto dai racconti di Giulio Questi. Sceneggiatura a cura di Radio Cane, musiche originali realizzate dal Kalashnikov Collective.
Alla base di tutto c'è stata la mia esperienza. Io ho fatto la guerra partigiana per 2 anni interi. Ho passato 2 inverni in montagna, nelle alti valli bergamasche, in Valtellina, sui crinali della Valtellina, cioè, e ho militato in formazioni armate per 2 anni interi, con scontri a fuoco, con rastrellamenti subiti, imboscate portate a termine, e lì c'erano, contro di noi, c'erano le brigate nere, fasciste.
Il comandante della brigata nera di Milano, davvero mitici questi qua, e guarda quelli della decima, maledette carogne.
Per cui questa guerra io l'ho molto sentita, perché avevo 19 anni, insomma, e direi che mi sono affacciato alla vita adulta con la guerra, non con altre cose, e per me è stata e diventata una specie di grande educazione per tutto, verso la vita, la morte, la natura, molto importante, il contatto con la natura, il contatto con i compagni d'arme. È stata una grande avventura che non ho mai dimenticato.
Ferma un po', ma lì a Rimini io c'ero, sono andato io a cercare le corde e non sai le botte che gli abbiamo dato prima di tirarmi su. Tutta la banda del Corvari, c'è anche la sua ragazza, ecco il Corvari, e guarda questo com'è ridotto, e questo allora, guarda, si è allungato con il lampione.
Ho persino scritto dei racconti, anche non male, pubblicati, ma scrivere i racconti è un'altra cosa, è un gioco proprio con la tua memoria che rimane intatta, disponibile sempre. Tramutare questo in un film non me lo sono mai sentito, perché mi sembrava quasi di demolire la memoria, demolire me stesso, rendendo oggettivo, come fa il cinema, persone, situazioni, eccetera. Per cui non l'ho mai fatto. Anche se poi questa mia esperienza ha influenzato il mio cinema. Per esempio, quel western, Se Silvio Spara, nella sua, come dire, episodica, nella sua ferocia particolare, nel suo senso della morte, nel suo senso dell'avventura anche verso la morte, verso lo scontro, e nasce un po' da quella mia esperienza di guerra, tutte cose che avevo ben conosciuto.
Fottuto cadavere che non sei altro, se avessi la mia pistola tornerei a spararti alla nuca. Maledette carogne.